Nuova puntata di Radio Zainet, benvenuti da Simona Neri alla trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Jacopo del liceo scientifico Azzarita.
Ciao a tutti.
E infine c'è Lorenzo del liceo classico Visconti di Roma.
Eccomi, ciao.
Ma con noi oggi a parlare di spettacolo c'è anche in collegamento da Torino Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Anche qui nella redazione di Torino ci sono due studenti, in particolare Cristina, studentessa del DAMS di Torino, però di Imperia, ricordiamolo. E poi invece abbiamo Gioele,
ciao Gioele.
Del liceo classico Alfieri di Torino. Avete fatto un po' di vacanze, vero?
Sì, 10 giorni,
ecco,
di vacanze.
Come è stato il rientro?
Quando si rientra a scuola è sempre un momento...
Il tuo respiro, guarda,
però,
è stato più pregnante di mille parole. Va bene, prima di cominciare a parlare anche qui da Torino, ripassiamo la linea a Roma. Simona.
E noi, prima di scoprire cosa ci offre questo weekend dal punto di vista sia cinematografico che letterario, andiamo ad ascoltarci il nostro primo brano di oggi. Lei è Gwen Stefani con The Sweet Escape.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet, oggi parliamo di spettacolo, ma prima andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Per gli amanti del buon giornalismo è arrivato il momento di riabbracciare uno dei cronisti più amati, Enzo Biagi, che domenica 22 torna su Rai 3 con un nuovo programma dopo 5 anni di assenza forzata dalla televisione. Venendo alle novità editoriali, segnaliamo Se domani farà bel tempo di Luca Bianchini, Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa di Marida Lombardo Piola, Infedele di Ayaan Hirsi e Il Parlamento dell'Uomo di Paul Kennedy. Agli appassionati di cinema invece consigliamo la visione di Mio fratello e figlio unico con Riccardo Scamarcio, L'ombra del potere di Robert De Niro e The Number 23 di Joel Schumacher interpretato da Jim Carrey.
Abbiamo ascoltato la scheda di Radio Zainet che ci ha ricordato il grande ritorno di Enzo Biagi. Ragazzi, volete dire qualcosa?
Ma io posso solo fare gli auguri a Enzo Biagi che finalmente torna e posso... E basta, solo questo.
Tu, Lorenzo?
Sì, sì, sono contento anch'io, certo, siamo tutti contenti, ma voglio dire, non dimentichiamoci dei giovani.
Non dimentichiamoci dei giovani, i giovani che questo fine settimana se ne andranno, almeno in gran parte, quelli che ancora non l'hanno visto, a vedere 300, il film, il colossal di questo periodo, che tra l'altro è anche un libro in classifica, pare che insomma ci sia questo grande ritorno del romanzo storico. Voi che cosa ne pensate?
Nel senso di età greca, romana o medievale, a me diciamo piacciono i classici, ma più diciamo del fine 700, 800 e naturalmente il 900.
Ah, storico, quindi nel senso
storico assai
del passato. Sì. Mentre tu, Lorenzo?
Sì, devo dire che non mi sono mai imbattuto in delle letture di tipo prettamente storico, come diceva appunto anche Jacopo. Però il fatto che vengano alla ribalta dei filoni culturali comunque che investono il cinema e la letteratura e che si appunto occupano di storia mi sembra se un altro interessante.
Ecco, per la precisione, 300 versione cartacea è scritto da Andrea Frediani. Un'altra cosa, questo film invece voi andrete a vederlo?
Dici 300?
300, sì.
Ma sinceramente non credo, 7 euro li spendo per andarmi a vedere un altro film.
E tu invece, Lorenzo?
Io sono stato impedito finora perché ho avuto un periodo a scuola, diciamo, piuttosto complicato. Però comunque sì, voglio andare a vederlo ora appena ne avrò la possibilità, perché trovo che in ogni caso sia quantomeno curioso.
Beh, è un film che comunque è tratto da un celebre fumetto americano, quindi sì. Non credo abbia la pretesa di fare storia, ma sia proprio puro spettacolo, come è giusto che sia. Invece altri film nel passato, non so, mi riferisco a Troy, non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere, se così si può dire, di vederlo.
Beh, diciamo che ultimamente vedo, noto, che va molto di moda fare film ambientati al tempo degli antichi romani, degli antichi greci. Dopo il primo, che è stato Il Gladiatore, che è andato benissimo, è partito il filone storico, come dicevamo prima. Però diciamo, di questi film, quello che veramente mi è piaciuto di più, quindi l'unico che rivedo con piacere, è Il Gladiatore. Gli altri non mi piacciono. Poi per non parlare di Troy, che sinceramente si vede che era proprio un'americanata, perché legato ci stanno degli errori che non, cioè, si staccava molto dalla versione originale dell'Iliade.
Lorenzo?
Sì, sono d'accordo con quello che dicevi tu riguardo il fatto che comunque bisogna capire qual è il tipo di film che si critica. Naturalmente, se noi parliamo di un film che fa parte, diciamo, di quello che è l'intrattenimento, dobbiamo avere un metro di giudizio diverso da quello che avremmo se giudicassimo un film storico a livello proprio scientifico di ricostruzione. Comunque, anche nell'intrattenimento bisogna rispettare gli argomenti di cui si parla, cosa che mi sembra non abbia fatto assolutamente Troy, per esempio.
Ospite di Radio Zainet è Valerio Massimo Manfredi, topografo del mondo antico, archeologo, conduttore di Stargate e scrittore di numerosi romanzi storici di successo e credo anche molto altro ancora. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet. Allora, chi inizia con le domande? Lorenzo.
Sì, volevo farle una domanda riguardo il fatto che abbiamo visto in questo periodo come proprio cinema e letteratura insieme in determinati periodi dell'anno diano il via a dei veri e propri filoni. Cioè, penso, è uscito il film Maria Antonietta, è uscito il libro Maria Antonietta, esce il film 300, c'è il libro 300. Quali sono le dinamiche che portano queste ondate di interesse verso determinati argomenti?
Ma guardi, i soldi all'origine è solo questo, In America, se lei 5-6 anni fa proponeva un copione ambientato nell'antichità, glielo tiravano dietro, a prescindere, cioè non lo guardavano nemmeno. Poi è successo che un grande artista come Ridley Scott ha detto: io voglio fare questo film, e nessuno dice di no a Ridley Scott, perché a quel punto è Ridley Scott e basta. Poi Gladiatore ha fatto 400 milioni di dollari e quindi è arrivato Troy, è arrivato tutto il resto. Molti hanno fatto flop, altri hanno fatto successo, per cui la cosa continua. Cioè 300 ha guadagnato un mare di soldi, quindi sicuramente riprende l'onda. Per quello che riguarda i libri è diverso, cioè o diciamo che intanto 300 non è che aveva un libro, aveva un fumetto alle spalle, che era quello di Frank Miller, che io appunto ho visto 5 anni fa, me lo chiesino De Laurentiis, mi disse: guarda questo fumetto, vedi se ci si può fare qualcosa. Quindi, cioè, ma si vede che già girava un po' la cosa. Oppure può essere che se non c'è un libro fanno la cosiddetta novelization, cioè dopo l'uscita del film o contemporaneamente all'uscita del film prendono uno scrittore, gli danno la sceneggiatura e lui sulla base di quella costruisce un romanzo. È un'operazione puramente commerciale. Quasi mai libri di quel genere, anzi praticamente mai, hanno un valore letterario a benché minimo.
Jacopo?
Sì, volevo chiedere due domande veloci. Come mai negli ultimi tempi è tornato di moda appunto il film storico, e se questi film, anche se non rispettano proprio perfettamente le ambientazioni, nel senso se non vengono riproposti in modo, se la realtà dell'epoca non viene proprio ricreata in maniera adatta, se possono essere un canale per far incuriosire i giovani o altre persone al periodo in cui sono ambientati.
Dunque, allora dobbiamo premettere un'osservazione che è molto importante: non si va al cinema per imparare la storia, si va in biblioteca o all'università. Il cinema, come anche la letteratura, ma il cinema soprattutto, non si propone di dare nozioni, di trasmettere nozioni, ma emozioni. Anche la letteratura, se non che la letteratura è un mezzo molto più alto da un certo punto di vista, e quindi diciamo che la letteratura non può permettersi le topiche clamorose che si permette il cinema. Quindi essendo un mezzo nobile la letteratura, e non voglio fare discriminazioni, ma insomma lo dicono i fatti, è vero, è chiaro che le ambientazioni dovrebbero essere impeccabili. Poi anche lì ci sono le opere dozzinali, ma diciamo che le opere da un certo livello in su non possono permettersi delle topiche clamorose come può fare il cinema, quindi di solito le ambientazioni sono corrette, quantomeno, magari con qualche errore, ma insomma sostanzialmente sono abbastanza corrette. A volte sono anche impeccabili, per cui la nozione non viene veicolata direttamente, ma viene veicolata indirettamente, cioè uno leggendo il romanzo assorbe una quantità anche di conoscenze che altrimenti lui non avrebbe, perché non ci si metterebbe. Quindi diciamo che la trasmissione di conoscenze è una specie di effetto collaterale, ma non è il fine. Cioè la letteratura vuole darci altre vite e più vite, che altrimenti non vivremmo mai, non avremmo mai l'occasione di vivere. Ci sono persone che fanno una vita estremamente grigia, fanno le stesse cose tutti i giorni, per tutto l'anno, e anche quando vanno in vacanza vanno negli stessi posti a fare le stesse cose. La letteratura, ma e in misura diversa e con stile diverso il cinema, danno a questa gente la possibilità di vivere vite, emozioni, avventure che altrimenti non vivrebbero mai. e tutti noi sappiamo che una vita senza emozioni è una vita veramente grama, veramente triste. C'è gente che arriva al suicidio proprio perché non ha una vita sempre uguale, sempre la stessa, sempre identica, e arriva a forme di depressioni a volte micidiali. Quindi è un'esigenza veramente insita nell'essere umano, quella del sogno. C'è da dire che dunque il motivo per cui è tornato in qualche modo di moda il classico, l'ho detto prima, è stato semplicemente perché un grande regista come Ridley Scott ha deciso di fare un film come Il Gladiatore, e il film ha avuto successo, per cui ecco, da lì si è innescata, diciamo, tutta una serie di altre produzioni. Bisogna dire che ci vorrebbe un minimo di rispetto e un minimo comunque di correttezza, perché poi c'è un sacco di gente che va al cinema che non ha mai letto un libro in vita sua, quindi pensa che quello che sta vedendo sia più o meno la realtà, mentre è tutto fuorché la realtà. Se pensiamo a Troy, per esempio, Troy è addirittura offensivo. Io sono convinto che se fosse stata una cosa ispirata a una tragedia di Shakespeare, mai e poi mai si sarebbero permessi un simile massacro. Omero non è inglese, non è anglosassone, e quindi se ne fa carne di porco tranquillamente.
Altre domande da Torino?
Buongiorno Valerio Massimo Manfredi, siamo della redazione di Torino. Lei ha scritto molti articoli, saggi, romanzi, opere di narrativa tradotte in tutto il mondo. Cristina, a questo proposito, ha una domanda per lei.
Sì, buongiorno. Volevo chiedere, buongiorno, ma quanto tempo richiede la scrittura di un libro storico?
E anche Gioele poi vorrebbe un'ulteriore precisazione.
Il libro richiede anni, anni e anni. Io ho dei saggi accademici, per esempio La strada dei 10.000 è un saggio che mi ha richiesto 7 anni di esplorazioni, 6.000 chilometri di ricognizioni, 5.000 fotografie, 3.000 rilievi altimetrici e circa 4 anni per la stesura. Se parliamo invece di letteratura cambia molto. Cioè, lei a cosa si riferisce?
Ai romanzi storici, per capire appunto.
A un romanzo?
No, proprio agli scritti storici.
Un romanzo.
Cioè, lo scritto storico è quello, è la comunicazione scientifica di tipo accademico.
Sì.
Con le note a piedi pagina.
Quindi sicuramente ci si mette più tempo.
Tutto quanto. Quello è un libro storico.
Ci si mette sicuramente più tempo a scrivere un libro storico rispetto a un romanzo?
Di letteratura, di un romanzo?
No, noi parlavamo proprio dei libri storici, volevamo
allora,
sapere.
Un libro storico non ha limite. Cioè, se lei per dire vuol fare, che so, vuol fare una comunicazione scientifica, che so, come le ho detto, io per esempio ho un libro che si chiama La strada di 10.000, che è un'analisi topografica dell'anabasi di Senofonte, e ha richiesto praticamente 8 anni di lavoro durissimo. Solo come lavoro preliminare, 3 spedizioni per complessivi 18.000 chilometri, cioè
certo.
Quello è un libro storico e non c'è limite. C'è gente che ha impiegato una vita intera per scrivere un'opera storica, magari monumentale, di grande importanza. Lei pensi, che so, la storia del fascismo di De Felice, no?
Che certo.
Sono, mi sembra, 10 volumi, una roba così. Cioè, è una roba enorme, è la fatica di una vita.
Certo.
La letteratura è un'altra cosa. Se lei si riferisce invece a un libro letterario, sa, i libri letterari, cioè il romanzo, a quel punto sa, tutti i romanzi sono storici, perché non esiste un romanzo che non sia nella storia. Cioè, bisognerebbe essere Dio per scrivere un romanzo che non è nella storia.
Certo.
La storia è tutto quello che noi viviamo, che abbiamo vissuto, che hanno vissuto i nostri antenati, eccetera. Anche un libro di fantascienza è un libro storico, perché è ambientato nella storia, perché non fa altro che proiettare nel futuro quello che già in qualche modo è accaduto. Detto questo, diciamo che un romanzo può costare molto meno lavoro, per il semplice motivo che si suppone che uno sappia già tutto quello che c'è da sapere, altrimenti non ti metti neanche a scrivere. E quindi, siccome a quel punto la storia è univoca, è una narrazione lineare in cui lo scrittore scrive come se fosse l'unico testimone di quello che sta dicendo ed è signore e padrone della sua storia.
Benissimo.
La scrittura si muove sull'onda dell'emozione, perché quello è lo scopo, di creare e comunicare emozioni.
Certo, noi la ringraziamo.
Per fare questo bisogna provarla noi stessi prima di mentre scriviamo.
La ringraziamo molto per questo intervento. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
A voi, tanti auguri e buona giornata a tutti.
Grazie. Benissimo, era Valerio Massimo Manfredi, archeologo, scrittore italiano, insomma laureato in lettere classiche all'Università di Bologna, poi si è specializzato in topografia del mondo antico all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e adesso è conduttore anche di Stargate, Linea di Confine, in onda su La 7. Allora, prima di continuare anche di ripassare la linea alla redazione di Roma, ascoltiamo Candyman di Cristina Aguilera.
Zainet, la scuola che fa radio.
Con Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti. Allora, cari studenti, stasera cosa andrete a vedere al cinema?
Stasera su Rai Sat ci sta Fiorello, quindi io sto a casa e mi guardo Fiorello.
Che non è male come scelta. Invece volevo chiederti una cosa, proprio a te Jacopo, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di Mio fratello e figlio unico, perché alcuni di voi sono andati a, come Radio Zainet, a seguire l'anteprima per la stampa. Visto che ci sei andato anche tu, vorrei anche sapere la tua opinione al riguardo.
Guarda, molto 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 carino. Intelligente.
Scusa se ti interrompo, film di Daniele Lucchetti.
Sì. E, niente, con Riccardo Scamarcio e l'altro attore che non mi ricordo come si chiama.
Elio Germano.
Poi vabbè, naturalmente ci stanno Luca Zingaretti, Angela Finocchiaro, che sono vabbè due attori. Ormai sappiamo tutti la bravura di questi due attori. A me adesso un breve commento su Scamarcio e Germano. Allora, Germano supera di gran lunga Scamarcio. Uno, perché Scamarcio è antipatico e Germano è simpatico. E poi in bravura mi sembra il personaggio di Elio Germano è molto più difficile da interpretare, più, cioè è un ragazzo che sta in una famiglia, che vive in una famiglia di latina, comunista, e invece questo ragazzo che si fa amicizia con un signore che vende in mezzo alla strada le coperte, si avvicina al partito fascista, che all'inizio pensa che sia la cosa più bella del mondo perché loro promettono, fanno, allora si iscrive al partito, Poi dopo, piano piano, vedendo come vanno le cose in Italia, perché il film si svolge alla fine degli anni 60, e quindi si vede il cambiamento di pensiero di questo ragazzo, che è molto interessante.
Invece Lorenzo, dando un'occhiata alle nuove uscite di questa settimana, era piuttosto interessato da Il mio paese. Perché, Lorenzo?
Sì, è questo documentario che uscirà a breve, che appunto racconta l'Italia attraverso un viaggio da sud a nord, riprendendo, diciamo, il viaggio che aveva fatto il regista Joris Stevens negli anni 60 per fare un documentario che appunto sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai. Questo documentario si chiamava L'Italia non è un paese povero, che però fu censurato perché raccontava la realtà industriale degli anni 60 in maniera troppo cruda. E appunto in questo invece nuovo film saranno non solo inserite delle immagini che a loro tempo furono censurate del documentario di Joris Stevens, ma appunto viene ripercorso questo viaggio, questa volta in senso inverso. Joris Stevens lo fece da nord a sud, proprio nell'Italia attuale.
E dal cinema passiamo alla musica. Flashback di oggi, flashback di Radio Zenit, ci farà ascoltare, tornando indietro nel tempo, prendo fiato, ve lo dico, i Grand Funk Railroad. Flashback.
Legato alla musica. Se fossi in voi, andrei subito a comprarmi questo disco di puro rock duro targato USA. Sto parlando di We're an American Band, dei Grand Funk Railroad. Loro non hanno bisogno di presentazioni, e neanche il nuovo arrivato, il tastierista Craig Frost, che oggi compie 25 anni. Infatti, Craig sembra essersi inserito bene nella formazione di Farner e Soci, non modificando più di tanto le sonorità del gruppo, ma anzi arricchendole con la sua tastiera. Specialmente nel brano che dà il titolo all'album, We're an American Band. Ce lo ascoltiamo, loro sono i Grand Funk.
Bentornati in studio con Flashback, la vostra rubrica quotidiana che racconta la storia del grande rock. Avete ascoltato We're an American Band dei Grand Funk Railroad, una delle più violente e sporche rock band della scena musicale di Detroit, sorta sul finire degli anni 60. La band nasce come un trio capace di suonare a volumi impressionanti con grande trasporto sulla scena. Con un sound grezzo e viscerale, fatto di violentissimo hard rock, blues e soul, e con un'immensa presenza scenica di Farner che canta, suona e danza a torso nudo, coadiuvato da Brewer che suona la batteria anche con la testa, e da un bassista il cui suono diventerà leggendario, il trio desta enorme sensazione nel pubblico. Nonostante la critica sia sempre stata fredda con i tre, ancora oggi le loro canzoni e il loro sound sono una fonte di ispirazione per moltissimi musicisti. Il disco più rappresentativo dell'esperienza Grand Funk è sicuramente il live album, che si può annoverare senza tema di smentita tra i live più eccitanti e devastanti di tutti i tempi, poiché veramente offre la misura di quello che doveva essere una performance dal vivo del trio di Detroit. Con l'ingresso del tastierista Craig Frost e la produzione di Frank Zappa, il gruppo conosce anche i momenti di alta classifica, con brani storici come We Are an American Band.
Ed era il Flashback di Radio Zainet. Siamo proprio in chiusura, Joelle, però tu hai un consiglio per,
sì,
gli ascoltatori.
Volevo ricordare i film della
che escono
weekend,
questa sera.
Sì, Sunshine, Il piacere e l'amore, e poi The Good Shepherd, che parla di una frustrante vita di un agente della CIA, con De Niro, anche Angelina Jolie, Matt Damon e molti altri.
Insomma, un film abbastanza consigliabile. Cosa ne pensi, Cristina?
Ma sì, si potrebbe andare al cinema, okay, questo weekend.
Va bene, buon pomeriggio a tutti. Ciao Simona, buona giornata a tutti.
Ciao.
Saluti anche da parte nostra. Salutiamo i nostri ragazzi. Salutiamo Jacopo,
ciao a tutti,
del Liceo Scientifico Azzarita di Roma, e Lorenzo del Liceo Classico Visconti di Roma.
Ciao.
E naturalmente salutiamo i nostri ascoltatori. Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Buon fine settimana a tutti. Sometimes I don't know why.